scorre. Storie di tre fiumi, di tante guerre e di un po' di pace. Viaggio lungo il Giordano, la Drina e il Reno con Gigi Donelli. Produzione Roberto Antonini.
Cari amici, buongiorno, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti dunque al nostro quinto appuntamento di una serie estiva che ci porta lungo i fiumi della guerra, i fiumi della pace, dunque il Giordano nelle scorse settimane, la Drina e poi ci sposteremo più avanti sul Reno. Tutto scorre oggi in particolare, si può dire, visto il meteo qui sul Ticino, ma naturalmente tutto scorre soprattutto in questi straordinari fiumi che sono fiumi di storia, ma sono fiumi di grande attualità. Certo, oggi non posso non ricordare con tutti voi questa data assolutamente, questa coincidenza, vogliamo, di calendario assolutamente eccezionale. Oggi è il 2 agosto. Se sfogliate i siti, leggete i giornali, in particolare la stampa francese, vedrete delle immagini davvero, secondo me, impressionanti. Sono le immagini di quel 2 agosto del 1914 in cui i parigini escono di casa e trovano i muri tappezzati della grande chiamata alle armi. Quindi ieri, peraltro, la Francia ha celebrato proprio questa giornata alle 16, le campane a martello di tutta la Francia hanno risuonato per ricordare appunto la tragedia che si andava ad aprire in quella giornata di 100 anni fa, ma è proprio oggi, questa mattina, che i parigini scoprirono per primi e poi la Francia intera appunto che la guerra era stata proclamata. In quel giorno, accanto, solo in quel giorno, furono chiamate alle armi 3 milioni di persone. 3 milioni sono tante in un paese che fino al giorno prima aveva alle armi, aveva coscritto 800.000 persone. Quindi questo accadeva. Oggi è un giorno di memoria, di celebrazione. Pensate, ai piedi della Torre di Londra, dunque, naturalmente questo riguarda in particolare il Regno Unito, ma riguarda tutti noi, 888.249 papaveri sono stati appunto piantumati. In realtà sono papaveri artificiali, ma è il simbolo che conta, perché questo è il numero ufficiale delle vittime britanniche appunto del conflitto. Allora ci prendiamo un attimo di respiro prima, diciamo, di partire davvero nel nostro viaggio di oggi, con un brano musicale che ricorda proprio i papaveri, la guerra, una canzone famosissima, non credo neanche di doverla annunciare, ma nel caso lo farò dopo averla sentita insieme. Andiamo.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Mille papaveri rossi di De André, ovviamente, e come vi ho detto 888.249 papaveri che questa mattina fanno parte di questo scenario della memoria che attraversa l'Europa. Ieri dunque la Francia, ma vi ricordo fin d'ora che in questo fine settimana di fatto ci saranno molti eventi per ricordare appunto 100 anni fa l'inizio di questa enorme, davvero spropositata tragedia. Vi segnalo un incontro in particolare domenica al Vieux Armand, quindi stiamo parlando dell'Alsazia, siamo sulla sponda del Reno dove arriveremo nelle prossime puntate, chiamato anche la Hartmannswiller Kopf. Ci sarà un incontro tra delegazioni francesi e tedesche per la posa di un museo multimediale orientato in maniera particolare ai giovani e ai giovanissimi, appunto perché questa memoria di questa immane tragedia europea non vada dimenticata. Ma torniamo subito a noi e al nostro viaggio. Ladrina, dunque, seconda puntata. Prima di procedere, come sempre, con i racconti, le narrazioni sonore che ci arrivano proprio dal fiume, voglio però ricordarvi che abbiamo anche un concorso, che vi proponiamo un concorso che si chiama I fiumi, la guerra, la pace. Vi ricordo come procedere: potete mandarci uno scritto, un testo, un racconto, una poesia, al massimo 7000 caratteri, o un'immagine, una fotografia, un disegno che rappresenti i temi dei fiumi, della guerra, della pace. Lo scritto, la vostra immagine parla appunto di uno dei tre temi citati. Ogni partecipante può inviare un numero illimitato di contributi, lo mandate a fiumi@rsi.ch oppure RSI Rete 2, tutto scorre, Storie di Tre Fiumi in via Canevascini qui a Lugano, 6900 Lugano. Il concorso scade il 6 settembre, il premio finale sarà un buono viaggio del valore di 1500 franchi, magari da spendere chissà lungo i fiumi che vi raccontiamo. Come vi ho anticipato, nelle prossime puntate andremo sul Reno, oggi continuiamo invece il nostro viaggio sulla Drina. La Drina, che la scorsa settimana vi abbiamo descritto, vi abbiamo detto alcuni elementi, un fiume di 350 km, quindi non molto, ma davvero pieno di storia. Abbiamo anche sentito la scorsa settimana come questo fiume nasca in una delle parti più remote dei Balcani, montagne, gole scavate appunto attraverso queste montagne, un fiume che è rafting, come ci ha raccontato il nostro Andrea Rossini nei reportage, un fiume che purtroppo è anche memoria di guerra ben più recente della Prima Guerra Mondiale di cui abbiamo parlato. Allora, tra poco cominciamo ad ascoltare le testimonianze, i racconti che ci arrivano proprio dalla Bosnia. Adesso un altro brano che vorrei condividere con voi, un brano assolutamente recente e che magari vi chiederete che cosa abbia a che fare con questo nostro tema. È Jovanotti, Baciami Ancora. Quindi ecco, in realtà questo viene un altro spunto dalle immagini di quei 100 anni fa, delle partenze. Ne trovate molto, io in particolare stamattina ne ho viste parecchi su franceinfo.fr. Una davvero collezione di fotografie del 2 agosto 1915. 1914. Ricorrenti sono i saluti, gli addii, o meglio, gli arrivederci, che per troppi dei soldati furono invece degli addii.
One, due, tre, four. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola, un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce, un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato, la tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge, per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora, baciami ancora.
Dunque i saluti, questo baciami ancora che tante volte ricorre anche nelle memorie, la speranza di ritrovare le proprie famiglie, le proprie mogli, le proprie compagne, i propri genitori, appunto nelle tante memorie del conflitto mondiale, in questo 2 agosto che ricorda così precisamente quanto accadde 100 anni fa. 100 anni fa il filo conduttore, come sapete, anche di questa nostra estate dei fiumi sono proprio i legami di guerra e di pace di questi fiumi. Sappiamo o ricordiamo di come l'innesco del primo conflitto mondiale abbia avuto luogo a Sarajevo, forse meno ricordiamo, perché nei nostri libri di storia questa pagina non viene molto approfondita, che una delle prime battaglie proprio sul fronte balcanico avvenne lungo l'Adrina, la battaglia del Cer viene chiamata in Serbia, quindi metà di agosto, pochi giorni dopo le dichiarazioni di guerra, l'attacco delle forze austro-ungariche alle forze serbe. La Drina, ve l'abbiamo raccontato, è una zona di confine storicamente, un limes tra il mondo cristiano, cristiano ortodosso, il mondo musulmano e a suo tempo, in quel tempo, l'impero ottomano che controllava da secoli di fatto gran parte di quel territorio. Purtroppo però la storia della Drina e la storia di guerra della Drina non ha bisogno di ricorrere così tanto al passato, perché sono gli anni 90 del secolo che si è appena concluso, che riportano invece con tutto il loro orrore un conflitto che lacera il cuore dell'Europa, che non coinvolge naturalmente, che non ha lo sviluppo poi a catena che ebbe il primo conflitto mondiale, ma che ancora oggi è una delle più profonde lacerazioni di questo nostro continente. Ecco, oggi cominciamo da un contenuto molto drammatico. Andrea Rossini ha raggiunto Visegrad sulla Drina, naturalmente, lungo il corso del fiume, città resa celebre dal famoso racconto di Ivo Andrić, di cui parleremo più tardi, il ponte sulla Drina, e ha incontrato Bakira. Con Andrea Rossini entriamo con questa testimonianza nel cuore di quello che è stato il conflitto che ha chiuso il Novecento europeo nella sua forma più drammatica. Sentiamolo.
Bakira, dove ci troviamo?
Siamo nella mia Visegrad, vicino alla via Pionirska, dove il 14 giugno del 1992 sono stati bruciati vivi più di 70 civili bosniaco-musulmani, tra i quali 48 ragazzi, e un neonato di 2 giorni, che non è riuscito nemmeno ad avere un nome. Laggiù, al di là della strada, vedete una scuola. Ce n'erano 2, la Vuk Karadžić e la Hasan Velatovac. Quella è stata uno dei più grandi campi di concentramento per i bosniaco-musulmani di Visegrad, dove è stato perpetrato lo stupro di massa di bambine, donne e ragazze.
Possiamo andare alla casa della via Pionirska?
Sì, vi faccio vedere le foto che abbiamo. Questo è ciò che rimane della casa incendiata. Questo è un pezzo del tetto. Tutti questi resti li recupereremo, ne abbiamo già un bel po', per esporli nella cantina che si trova sotto di noi. Vogliamo fare un museo, una stanza memoriale. Venite, eccola. È questa la cantina dove è stato perpetrato il crimine.
Questo è il luogo del massacro?
Sì, è questo.
E la cantina?
Sì, allora non c'era questa colonna. Per il resto abbiamo voluto che la stanza rimanesse identica come era il giorno in cui bruciarono vive quelle persone. La colonna ci servirà anche perché la useremo per appendere le foto delle persone uccise. Attraverso questa finestra, che abbiamo appena ricostruito, allora c'era una sola sbarra con una rete di metallo. Una delle donne qui rinchiuse è riuscita a strappare la rete e a uscire. È sopravvissuta, nonostante le gravi ustioni.
Perché li hanno uccisi?
Perché? Io ho lavorato per 20 anni nel comune di Visegrad. I miei genitori mi hanno cresciuta insegnandomi a non fare mai differenze tra le persone in base all'appartenenza religiosa o nazionale. Quando è iniziata la guerra e l'aggressione alla Bosnia-Erzegovina, io ero completamente impreparata. Se avessi saputo anche solo l'1% di quello che avrei dovuto subire con la mia famiglia, sarei scappata subito da Visegrad. Invece avevo fiducia nei miei vicini, soprattutto nei miei colleghi al lavoro. Per il 99% i miei amici erano serbo-bosniaci e non ci eravamo mai divisi tra musulmani, croati o serbi. Hanno ucciso tutti quelli che non erano serbi.
I criminali erano di qui, di Visegrad.
Bilo je veliki broj užičkog korpusa.
Alcuni facevano parte del corpo di Ušić, soldati che venivano dalla Serbia e dal Montenegro. L'80% dei crimini di guerra, però, sono stati perpetrati dai nostri vicini di casa.
Come si può spiegare tutto questo?
Ancora oggi me lo chiedo. Tutto questo non è potuto accadere in una notte. Non è possibile che da un giorno all'altro il vicino di casa con cui bevi il caffè, a cui sei legato come fratello e sorella, come è successo a me, quel mio vicino di casa, che era poliziotto, ti porti in casa i cennici della Serbia e gli permetta di fare di tutto. A me è successo il 21 giugno del 1992. Sto parlando di crimini terribili che non potrò mai dimenticare fino al giorno della mia morte. Innanzitutto su mia figlia, la quale dopo aver fatto violenza hanno fatto un taglio sulla testa. È stata salvata in extremis all'ospedale di Visegrad. Non puoi capire. Se ti viene in casa il tuo vicino, poliziotto, e ti chiedi di aiutarti, invece si è comportato proprio all'opposto, come se non mi conoscesse. C'era una strategia, un processo organizzato di pulizia etnica, in primo luogo attraverso l'utilizzo dello stupro. Se ti stuprano la figlia in un quartiere, in una via di un villaggio, dove tutti possono sentire le sue urla, allora tutti scappano, cercano rifugio in qualsiasi luogo, perché non accada loro la stessa cosa. Allo stesso tempo, in quanto vittima di stupro di guerra, ti posso dire che lo stupro è più forte delle armi. È qualcosa che non potrò mai dimenticare, perché la medicina non ha ancora prodotto quella gomma con la quale poter cancellare dalla testa ciò che hai subito. Continui a lavarti, pensando che riuscirai a ripulirti da quella sporcizia. Invece non funziona. L'unica giustizia per le vittime è l'arresto, il processo e la condanna dei criminali di guerra. Questa è l'unica soddisfazione che possiamo ottenere. Fino al 1992, Visegrad, la mia città, era una delle più belle città del mondo.
Tutti la conoscono per Ivo Andrić, per il Ponte sulla Drina, una delle opere letterarie più famose al mondo.
Certo, il ponte di Mehmet Pasha Sokolovic è sotto la protezione dell'UNESCO, ma per noi è uno dei ponti più sanguinosi al mondo.
Come guardate quel ponte oggi?
La cosa migliore sarebbe se lo abbattessero e lo ricostruissero completamente nuovo. Su quel ponte è stato versato tanto di quel sangue di civili bosniaci che ne è completamente immerso. La mia casa era sulla riva sinistra della Drina, la quarta, quinta dal ponte. Nessuno mi può raccontare cosa è successo sulla Drina, perché l'ho visto con i miei occhi. Ho attraversato il fiume, deportata come migliaia di altri cittadini di Visegrad, e quel fiume era un tappeto rosso di sangue. I corpi dei cadaveri scorrevano lungo la Drina come formiche.
Ci sono ancora molti scomparsi?
Ne sono stati uccisi circa 3.000. E ne sono stati ritrovati pochi finora.
Nella Drina?
La Drina è il cimitero più grande che ci sia. Se solo potesse parlare, racconterebbe molte cose.
Alcuni corpi sono stati ritrovati nel lago di Perucac, più a valle?
Sì, anche quello è stato un grande cimitero. Una volta sono andata proprio lì con la presidente Hadija Kasapović dell'Associazione Vittime di Guerra Visegrad 92 e con Amor Masović dell'Istituto per la Ricerca delle Persone Scomparse. Ho visto il corpo di una donna legata con del filo elettrico. Sapevo che era una delle donne ripetutamente violentata alle terme di Visegrad. Non sono più riuscita a tornare. Avevamo deciso, noi donne della mia associazione Donne Vittime di Guerra, di essere presenti alle esumazioni. Ma dopo che hanno trovato quel corpo e l'ho visto, non ho più potuto.
To je bio da moj doprinos, angažovali smo se mi žene iz udruženja i nisam više mogla nakon kako su je našli.
Correva l'anno 1992 e questo accadeva nel cuore dell'Europa. Tutto questo è accaduto tra noi, come abbiamo sentito nella testimonianza davvero dura e d'altra parte limpida che ci ha portato Andrea Rossini. Accadeva, dicevo, tra vicini di casa, tra colleghi di lavoro, tra chi si fidava, e per questo, come già accadeva in passato, poteva essere così spietata e violenta perché c'era la fiducia così lontana in fondo da quello scenario della guerra di un secolo fa in cui stati, addirittura imperi, si confrontavano. Ma questo è lo scenario oggi di questo fiume, un fiume che, come è stato anche citato da Bachira, certo è stato reso celebre da uno scrittore importante, uno scrittore straordinario, senz'altro, come Ivo Andrić, ed è proprio da lui che riprenderemo il nostro percorso. Avete sentito, addirittura Bachira dice bisognerebbe abbatterlo questo ponte. Naturalmente il dolore trova anche sfogo in questo caso su quest'opera che rappresenta la città. E dicevo, più tardi, tra poco, subito dopo il notiziario, avremo il primo dei nostri ospiti di oggi. Sarà con noi Božidar Stanišić, che è uno scrittore, un autore, è cittadino bosniaco, è traduttore e è studioso di Ivo Andrić. Quindi uno scrittore che, vale la pena ricordare, è reso anche così importante e celebre all'interno della sua comunità da un premio Nobel conquistato, ricevuto nel 1961, in quello che era la Jugoslavia, in quello che costruiva appunto legami e equilibri davvero diametralmente diversi rispetto a quanto sarebbe accaduto più tardi. Ci risentiamo e anzi, prima di lanciare poi il notiziario, voglio prima ricordarvi però che tutto quello che stiamo raccontando è già presente sul sito di Rete 2, ci sono delle pagine dedicate, curate da Silvia Soli, tutto scorre naturalmente www.rsi.ch/rete2 e trovate tutti i singoli reportage e la sequenza e le immagini di questo nostro viaggio. Allora, un brano da condividere e poi andiamo insieme al notiziario, ci risentiamo tra poco.